Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare a quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, oh Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione e la guarigione interiore del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando intercessioni di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani, in quella di Maria Santissima, che ora invochiamo. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo primo sabato del mese di novembre nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la commemorazione di tutti i fedeli defunti che associamo all'intenzione della guarigione spirituale. Questa coincidenza del calendario la ritengo provvidenziale, perché uno dei mezzi che favoriscono la guarigione spirituale dei viventi è la preghiera per i loro defunti. Quindi, in questa occasione, noi ci troviamo in una situazione particolarmente favorevole per beneficare i nostri defunti e contemporaneamente per avere noi stessi un beneficio spirituale. È evidente a tutti che non si prega per i morti solo il 2 novembre. Noi qui a Sant'Alberto li ricordiamo in particolare il terzo sabato di ogni mese e nell'arco della settimana il mercoledì, quando non ci sono feste o memorie liturgiche. Sarebbe di sicuro giovamento per chi fa un percorso di conversione, di guarigione spirituale, di liberazione, intenzionare la preghiera su uno schema settimanale, un po' come si fa qui ad Eremo. Il lunedì per coloro che chiedono le nostre preghiere, il martedì in onore del Padre, mercoledì per i defunti, il giovedì in onore dello Spirito Santo, il venerdì, il primo venerdì in onore del Sacro Cuore di Gesù, il secondo venerdì per le vocazioni, il terzo venerdì per l'unità dei cristiani, il quarto venerdì per la conversione dei peccatori, il sabato in onore della Madonna e la domenica in onore di Gesù. Ecco, con questo modo, per così dire, un po' articolato, la preghiera, direi, prende un po' tutto e lo prende non contemporaneamente, ma nell'arco della settimana e può essere veramente di aiuto. Ecco, noi c'è, ecco là nell'espositore, c'è un pieghevole, una specie di librettino piccolo che riporta una preghiera per ogni giorno seguendo questo schema, che poi è un po' lo schema della spiritualità dell'ere. E poi ci sono a disposizione dei fedeli tutte le preghiere mariane che vengono utilizzate qui nella preghiera comunitaria, ma che ciascuno può utilizzare anche per conto proprio, cioè quella del lunedì, quella del martedì, quella del mercoledì, tutti i vari. Con riconoscenza per avere già ricevuto due indicazioni concrete che possono favorire la nostra guarigione spirituale, vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione eucaristica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ci possiamo mettere seduti per l'atto penitenziale che voi sapete in questa celebrazione è un po' tutto particolare, è un po' più approfondito. Perché? Perché la guarigione spirituale è correlata a un percorso di riconciliazione che noi dobbiamo incessantemente fare nei confronti di Dio, nei confronti del prossimo e nei confronti di noi stessi. Io mi rendo conto sempre di più che c'è bisogno di questa riconciliazione, soprattutto con Dio, ma paradossalmente non tanto delle persone che si sentono in colpa nei confronti di Dio, il che sarebbe una cosa logica perché tutti siamo peccatori, ma al contrario di persone che colpevolizzano Dio ritenendolo in qualche modo o per permissione o per altre motivazioni non intervento, la causa dei loro mali. Quindi le persone, non tutte, ben inteso, ma c'è una quota parte di persone che sono arrabbiate con Dio perché pensano che Dio le trascuri, quando è tutto il contrario. Allora voi capite che c'è proprio bisogno di un intervento di grazia per cambiare questa prospettiva, di non mettere mai, non colpevolizzare mai Dio, perché è un errore di fondamentale importanza. Uno dice: ma io sono nato in una famiglia con dei problemi. Sei nato in una famiglia con dei problemi, è andata così, perché Dio non mi ha... Allora, invece di lamentarci che siamo nati in una famiglia con dei problemi, con degli antenati problematici, rendiamo grazie di non essere nati in India in una famiglia di induisti, e diciamo: Signore, ti ringrazio, ti lodo, ti benedico, perché almeno, per quanto i miei antenati fossero problematici, erano ancora cristiani e mi hanno battezzato. Quindi è lì, punto, che bisogna superare. Allora c'è bisogno di questa riconciliazione, e la riconciliazione si realizza attraverso la dinamica del perdonare, cosa che è più difficile di chiedere perdono. Perdonare e chiedere perdono, chiaramente. Perdonare chi? Dobbiamo perdonare. Lo facevamo in una maniera che creava un po' di disagio alle persone il terzo sabato del mese, quando io avevo fatto delle preghiere formulate proprio come atto di perdono nei confronti di Dio, ma qualcuno aveva difficoltà a entrare in questa logica. Come si fa a perdonare Dio? Siamo noi che dobbiamo chiedere perdono a Dio. Allora poi io l'ho modificata questa preghiera. Però noi dobbiamo perdonare, in fin dei conti, anche Dio, prima di tutto Dio, quando abbiamo questa distorta valutazione. E poi dobbiamo perdonare il prossimo, perché... e dobbiamo perdonare noi stessi. Ecco, qui c'è da fare un grande lavoro. È un lavoro di guarigione spirituale, perché tanta gente vive male perché nutre questo senso di non esplicito, implicito rancore nei confronti di Dio, oppure non riesce a perdonare qualche persona che si è comportata male nei suoi confronti, oppure non si perdona di qualche sbaglio grosso che può aver fatto nella sua vita. E allora c'è da fare un lavoro che non si può realizzare da oggi a domani. È un lavoro che richiede del tempo, della costanza, dell'impegno. E poi dobbiamo chiedere perdono a Dio. Ecco, noi dobbiamo perdonare chi ci ha fatto del male oggettivamente, o anche noi stessi quando abbiamo fatto degli errori, e dobbiamo invece chiedere perdono a Dio. Allora, questa sera, questo atto penitenziale, lo articoleremo in due momenti. In un primo momento noi siamo invitati a perdonare, quindi a formulare ciascuno una intenzione di perdono il più possibile, quando si può. Ecco, quando non si può, ecco, non si può, però non limitarci a dire: io perdono tutte le persone che mi hanno fatto del male nella mia vita. Ecco, dire questo è dire niente. No, io perdono mio padre, mia madre, i miei fratelli, il collega di lavoro, Tizio, Caio, Sempronio, con i vicini di casa, ecco, io perdono qualche persona defunta, anche i defunti, bisogna perdonare i defunti. Ci sono persone che tengono del rancore nei confronti di persone morte, tanto sono morte. No, però dico, il problema è che tu stai male perché tu non hai perdonato il defunto, tanto è morto. Poi renderà conto, il mio perdono non è che cancella le sue colpe, il mio perdono mi permette di vivere meglio me, io sono in condizione di vivere meglio perché ho perdonato. Poi il giudizio tanto, ecco, dipende da Dio, non dipende da noi, non cambia niente. Allora noi dobbiamo fare questa intenzione, e dato che siamo un po' un certo numero questa sera, vi inviterei a farne una tutti. Ecco, io sono chiaro, una tutti. Ora guardiamo un po' se, come succede. Ci sarà sicuramente qualcuno che non ne fa e qualcuno ne fa tre o quattro. E io dico, come si farà, come faranno le persone a obbedire a Dio quando non sono capaci a obbedire durante una messa al prete che gli dice di fare una cosa così semplice, una intenzione di perdono. Basta, una. Uno si ci pensa prima di farla. Se la scrive su un foglietto, se ha paura di dimenticarsi qualcosa, può arrivare già qui preparato. Io ad esempio me le scrivo prima, perché devo pensare a tante cose che mi dimentico persino di mettermi l'abito giusto, ecco, perché penso a una cosa, penso a un'altra, uno prende il primo abito che gli capita e se lo mette indosso e non c'è. Io non ho qualcuno che in sacrestia mi stia lì, mi prepari l'abito, lo metta sul banco, dica, non c'ho. E quindi io prendo il primo abito che mi capita e me lo metto addosso. Va già bene così. Poi mi rendo conto, me lo cambio, bello che è fatto, non è morto nessuno. Allora, per dire, ecco, una messa di guarigione, proprio perché cade il 2 novembre, oppure se si è in tempo di quaresima, ecco, si adotta l'abito viola, se no durante tutto l'arco dell'anno o è bianco o è verde. Allora, poi dobbiamo fare una intenzione di pentimento, cioè chiedere perdono dei nostri peccati. Anche lì non è una confessione pubblica, ma uno deve dire quelle cose che possono essere più, direi, significative nella sua vita, chiedere perdono. Poi chiaramente, ecco, questo atto penitenziale non sostituisce il sacramento della riconciliazione. Quando uno, ecco, sente che è venuto il momento di andare a confessarsi, si va a confessare e allora segue il rito del sacramento della riconciliazione. Però questo è molto importante, questo momento è il primo momento di guarigione di questa Eucaristia. Allora, io desidero perdonare, questa è la prima volta che faccio un'intenzione di questo tipo, non tanto chi mi può aver fatto del male, ma chi fa del male in generale. Io desidero perdonare per favorire nel mio cuore il predominio della misericordia sulla giustizia. Tutti insieme siamo invitati a dire: noi perdoniamo. E ricordiamoci che quando la Chiesa perdona, la Chiesa particolarmente nel contesto liturgico, è indissolubilmente unita al suo capo che è Cristo. Quindi io perdono, la Chiesa perdona, anche Cristo perdona. E questo è quello che conta, che il Signore perdona. Andiamo avanti.
Io voglio perdonare i fratelli.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Perdoniamo.
Io voglio perdonare me stesso, Elena,
noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il mio, Venere, Irene, i defunti, gli antenati paterni e materni, Brigida, Vincenzo, Catena e Francesca.
Noi perdoniamo. 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 Io chiedo perdono per la loquacità, l'egoismo, l'orgoglio, la durezza di cuore e i cattivi esempi che posso dare magari inconsapevolmente a chi mi circonda. Signore, abbi pietà di noi.
Chiedo perdono al Signore perché a volte ho poca fiducia.
Signore, abbi pietà di noi. Noi, Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, Davide, te, confidando nella tua immensa misericordia, voglio chiedere perdono a tutte le persone che conosco per i momenti in cui perdo il controllo, per la mia superbia, arroganza, umiltà e arroganza, per tutte le volte che non chiedo mai permesso, offendendo e rispettando loro, offendo e non rispetto neanche te. Altresì, Signore, voglio chiedere perdono per tutte le volte che non ti ho considerato come dovresti essere, per tutte le volte che ti metto al secondo posto e cado nei trucchi e negli inganni del nemico. Per tutto questo chiedo misericordia per tutti.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i miei momenti di pazienza, di nervosismo, per ogni volta che pronto faccio polemica, per i miei peccati di pensiero e di parola.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia superbia, per la mia lingua, e questo fa sì che io mi metto al tuo posto, e quindi questo è un grandissimo peccato. Ti chiedo perdono, che deve essere positivo a me e ascoltare te.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io ti chiedo perdono innanzitutto per la gratitudine, perché tu sei sempre vicino, però a volte magari non mi rendo conto che veramente mi aiuto in cielo. E ti chiedo di tutti perdono per tutte queste mie mancanze e anche la mancanza di certi momenti di preghiera che sono molto distratta, e quindi ti chiedo di tutti perdono.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutti i problemi causati ai miei figli con la separazione di divorzio, per il mio non metterti al primo posto, per la mia pigrizia nelle cose spirituali, per la mia perdita di tempo, per la mia durezza nel giudicare le persone, soprattutto quelle che mi hanno fatto del male, per la mia difficoltà per dare il cuore a queste persone che mi hanno fatto male.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io ti chiedo perdono per essermi allontanato da te.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutte le cose che faccio per ascoltare la rabbia, per la mia lingua, per i miei pensieri non sempre positivi, per i miei giudizi affrettati o giudizi contro il genere, per l'incostanza che ho nella preghiera e per la poca puntualità.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io ti chiedo perdono perché guardo troppo al passato, lasciandomi spesso infelizzare.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia ira, la mia lussuria, la mia impietà.
Signore, abbi pietà di noi.
Chiedo perdono per la mia scarsa fede.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono per la mia severità verso gli altri.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono perché non mi ringrazio abbastanza.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono per la mia poca fede, il mio scoraggiamento, il mio orgoglio, perché parlo troppo, non so essere abbastanza paziente, amorevole in famiglia. Non riesco ad amare abbastanza la donna e in questo periodo vedo più la fatica che la gioia.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono perché non riesco ad reagire alla mia depressione, alla mia gola.
Sì. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutti i miei sbagli, per la mia vita.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda la vacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti dei suoi figli sinceramente pentiti. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Dio, gloria dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvati con la morte e la risurrezione del tuo Figlio, sii misericordioso con i tuoi fedeli defunti, a loro che hanno creduto nel mistero della nostra risurrezione, dona la gioia della beatitudine eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse di valle. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio.
Chi spera in te, Signore, non resta deluso. Chi spera in te, Signore, non resta deluso. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto lo Spirito da schiavi, per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà lui: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno a sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo, o malato in carcere, non ti abbiamo servito. Allora chi risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, questa sera svilupperò due riflessioni, una a riguardo dei morti, l'altro a riguardo della guarigione spirituale guidati dalla parola di Dio che abbiamo orora ascoltato. La prima lettura tratta dal capitolo 25 del libro del profeta Isaia ci apre ad un orizzonte di speranza sul piano escatologico. Si parla di un banchetto, cioè di una festa, che viene proposta da Dio sul monte Sio, al quale sono invitate tutte le genti, alle quali il Signore strapperà il velo, la coltre, che impedisce loro di vedere chiaramente. La morte sarà eliminata per sempre. Dio consolerà i redenti che in questo modo faranno esperienza della sua salvezza. Otto secoli prima di Cristo, il profeta Isaia preannunciava con queste parole, con queste immagini, il regno di Dio, che sarà l'oggetto della predicazione di Gesù, la buona novella, il Vangelo della salvezza a cui tutti sono invitati, in virtù del sacrificio redentore di Cristo sulla croce. Le porte del paradiso sono aperte a tutti coloro che credono che Gesù è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo, e a tutti coloro che, non conoscendo il Cristo, hanno promosso il bene del loro prossimo, come ci ricorda il Vangelo. Tutti costoro sono benedetti da Dio e accolti nel suo regno di giustizia, di amore e di pace. Ci sono due cose che si devono proprio fare: credere e far del bene. E quando uno vive la fede e si sforza di fare del bene, può benissimo andare incontro alla morte senza timore. Certamente con noi tutti, ordinariamente, anche i credenti, anche quando le persone che fanno del bene omettono di fare del bene, di fare tutto il bene che potrebbero, quindi dobbiamo mettere in conto che sarà quasi inevitabile affrontare un periodo di purificazione dopo la morte per giungere a quella trasparenza interiore, a quella purezza interiore, a quel livello di santità che ci consentirà di essere ammessi al regno dei cieli e di contemplare Dio e di conoscerci come Lui ci conosce, perché la nostra conoscenza, uno dice io so chi sono, vedete, noi dobbiamo essere molto umili e riconoscere che per quanto noi pensiamo di conoscere noi stessi,
ci conosciamo solo parzialmente. Noi siamo un mistero per noi stessi. Gli altri poi sono un mistero ancora di più. E Dio è un mistero ancora di più. Quindi diciamo che questa consapevolezza dovrebbe portarci a un atteggiamento di umiltà che è di fondamentale importanza per vivere bene la nostra vita. Ecco, se uno è umile, ecco, non giudica, non condanna, non parla male degli altri, ecco, cerca di promuovere il bene, il proprio e quello degli altri, perché riconosce che tutto, in fin dei conti, è un dono di Dio. La Chiesa in questo giorno prega per tutti i defunti. Noi intenzioniamo questa Eucaristia, in particolare questa, proprio questa di questa sera, in particolare per i defunti morti improvvisamente, accidentalmente e violentemente, cioè in situazioni dove si può presumere che le persone potevano essere impreparate ad affrontare la morte. Uno esce per andare a lavorare, viene investito da un'auto e muore. È presumibile che non pensasse di morire quel giorno, perché pensava di andare a lavorare e poi tornarsene a casa. Allora, noi dovremmo, alla luce di queste verità che poi ci sono proposte dalla cronaca quotidiana, tutti i giorni, purtroppo veniamo a conoscenza di persone che muoiono in incidenti, pensate un po' quello che è successo in Spagna a causa dell'alluvione, insomma, comincia a piovere, piove, uno ci lascia la pelle. E per queste cause, per cause quindi diciamo che sono indipendenti dall'uomo, per cause in cui invece c'è di mezzo la violenza, l'aggressività delle persone, e sono tutte situazioni, ecco, che cadono sotto i nostri occhi quotidianamente, che ci dovrebbero aiutare a vivere preparati a questo incontro con il Signore, qualunque cosa succeda, essere sempre pronti. Questo è importante. Noi, voi lo sapete, noi il quarto sabato del mese facciamo una messa per la buona morte, perché ci sono troppe persone che muoiono male, ma impreparate, non riconciliate. Guardate che se uno, ecco, credo che sia un po' nell'esperienza di tutti, ci sono situazioni nella vita in cui è necessario pregare per degli anni per riuscire a perdonare. E non pensiamo che, ecco, in purgatorio le cose vadano in una maniera velocissima. E quindi, dal momento che si dice, alla luce di alcune rivelazioni che ci sono state, non nella scrittura, che le pene del purgatorio non possono essere paragonate, le sofferenze del purgatorio non possono essere paragonate alle sofferenze che una persona può vivere nella sua vita terrena, sono molto, molto, molto di più. Ecco, cerchiamo di fare il possibile di ridurre i tempi del purgatorio, se proprio non, ecco, chi vuole documentarsi un po' a questo proposito, si può leggere questo libretto, il manoscritto del Purgatorio, che è stato redatto, che trovate lì nell'espositore o là dal banchetto dove volete. Questo libretto è stato redatto da una suora che ha ricevuto delle rivelazioni da parte di una consorella, quindi la defunta che parla, che è nel Purgatorio, era una suora, una persona consacrata, non sarà stata sicuramente una santa. Chi lo sa, forse può darsi anche che non fosse quella la sua vocazione, comunque non era una persona che aveva fatto dei delitti. Anzi, si dice che nella sua vita era morta, giovane, a seguito di... lei era nell'infermeria e quindi, curando le altre suore, si era contagiata e quindi poi era morta. Si parla di rivelazioni che durano più di 20 anni, quindi questa persona, intanto per 3 anni, non si è fatta sentire, perché poi da questa suora, che è quella che ha redatto il libro, perché ha comunicato che in quella situazione si trovava a un livello del Purgatorio dove, per così dire, non c'è differenza con l'inferno, e le anime... l'unica differenza è che l'inferno è eterno e che quello invece è temporaneo, e che questo periodo le anime non possono beneficiare nemmeno dei suffragi della Chiesa, cioè delle nostre preghiere, se si è qui a livello. Poi, andando un po' più su, ecco, essendo purificati di più, il Signore ha permesso che questa suora chiedesse preghiere a questa sua consorella, che era invece una santa suora, la quale l'ha accompagnata per tanti anni con la sua preghiera di suffragio, e diciamo ha avuto come contropartita che quest'anima, più era purificata, più diciamo dava dei buoni consigli. Quindi, e la cosa è singolarissimo questo libro, perché noi potremmo dire che è un piccolo trattato di direzione spirituale fatto da un'anima del Purgatorio. Cioè, quest'anima diceva alla persona vivente come si doveva comportare, come doveva cambiare certe sue abitudini, ecco, per essere sempre più gradita a Dio. Poi, a un certo punto, queste comunicazioni si sono concluse, perché quest'anima è entrata in paradiso e allora non si è fatta più sentire. Allora, vedete, sono cose che non devono essere ignorate, perché ci fanno prendere un po' più sul serio. Ecco, poi, diciamo, non sono cose inventate. Ecco, questa persona è che ha redatto questa cosa, l'ha fatta su un consiglio dei suoi direttori spirituali, e questo librettino, diciamo, è stato approvato dalla Chiesa, nel senso, sono rivelazioni private, sono cose che chi ci vuol credere ci crede, chi non ci vuol credere non ci crede, ma ci danno delle informazioni che vengono a colmare delle lacune di conoscenza che noi abbiamo a riguardo. Se uno va a prendersi la scrittura, se la legge tutta, trova un passo della lettera ai Corinti un po' enigmatico, dove i teologi dicono: qui ci sono i fondamenti biblici del Purgatorio, ma solo perché Paolo dice: bisogna stare attenti nella vita a come si costruisce. Se si costruisce, fa un esempio, un paragone, no? Se si costruisce con la paglia, con legno, con materiali più pregiati, poi alla fine questa costruzione viene purificata dal fuoco. Allora, se è costruita di paglia brucia tutto, se è costruita di legno brucia piano, se è costruita di pietre, di altri materiali o di metalli, la costruzione, ecco, rimane intatta. Allora, ecco, questo è un, diciamo, un'affermazione metaforica che troviamo nel Nuovo Testamento, su cui i teologi dice: ecco qui, ecco, ci sono i fondamenti biblici della dottrina del purgatorio. Però poi non c'è altro, non c'è proprio altro. Quindi ben venga, poi ci sono stati tanti altri mistici, altri santi che hanno avuto delle rivelazioni, che, ecco, c'è un libro che riporta un po' tutte queste cose, e che, guarda caso, sono tutte, per così dire, persone che hanno avuto queste comunicazioni soprannaturali in secoli diversi, e dicono pressappoco tutte le stesse cose. Quindi è appurato che queste persone non avevano letto o non erano nemmeno stati scritti le rivelazioni che erano state fatte prima, perché uno dice: ah, uno ha letto quello, si è un po' suggestionato e dice un po' le stesse cose. No, sono fonti diverse che sono convergenti nei contenuti. Allora, a questo punto uno dice: beh, sono nozioni abbastanza attendibili, dicendo chiaro e tondo che non fanno parte della rivelazione pubblica. Quindi un cristiano, anche un buon cristiano, può rifiutarsi di credere a queste cose. Non si deve rifiutare a quello che c'è scritto nel credo, ecco, a quello che è la rivelazione pubblica, ecco, di Dio. Quindi credere alla vita eterna è un contenuto che bisogna credere alla vita eterna. Ma nei dettagli di questo tipo uno può dire: io la penso in una maniera diversa, e non fa nemmeno peccato, è libero di pensare. Però se una persona intelligente si informa, si documenta, ci riflette, poi dice: ma mi sembra proprio che queste informazioni non siano contraddittorie e non contraddicono nemmeno il buon senso, la ragione, tantomeno contraddicono la parola di Dio. Quindi sono credibili, hanno un elevato tasso di credibilità. Ebbene, noi dicevamo, oggi noi preghiamo questa sera particolarmente per chi è morto così, in queste maniere, e che, voi capite, non era preparato a questo incontro con Dio, e quindi si può essere trovato in una situazione più sfavorevole di una persona che magari, non so, gli viene una malattia, incomincia ad aggravarsi e a rendersi conto, ecco, che si avvicina al momento di lasciare questo mondo, e allora, non so, chiama il sacerdote, si confessa, chiede perdono. Se leggete la biografia, e anche l'autobiografia, perché ha scritto anche uno scritto, ecco, autografo, San Ignazio di Loyola, quando lui era un cavaliere, difendeva la città di Pamplona da un assedio dei francesi, e è stato colpito a una gamba da una palla di spingarda, di quelle cannoni che c'erano, erano probabilmente ancora con dei proiettili di pietra, ecco, che si è rotta una gamba, però lui non era, si è fatto parecchio male, no? E pensava anche che poteva lasciarci la pelle, perché era infuriato la battaglia. La prima persona che ha incontrato dice: io ti devo confessare tutti i miei peccati. Dice: ma io non sono un prete, non mi interessa, io devo confessare i miei peccati. È un'intuizione profondissima, profondissima, perché lui voleva dire: se io muoio, almeno ho confessato i miei peccati. E poi vabbè, è diventato un santo, ma non era un santo a quel tempo. A quel tempo era uno che combatteva. Quindi è importante, ecco, quando uno non sa, si trova in una situazione dove pensa che ci può lasciare la pelle, magari cerca di mettersi a posto col Padre Eterno. Se uno è bello tranquillo, poi si trova un po' più a mal partito. Allora è per questo che noi preghiamo particolarmente, preghiamo per i defunti in generale, ma fissiamo la nostra attenzione su questa categoria di persone, come stamattina abbiamo celebrato una messa per i suicidi. Abbiamo celebrato una messa per i suicidi perché chi si ammazza non è che muoia facendo una cosa che è nella volontà di Dio. Dio non vuole, ha dato un comandamento, non uccidere, e quindi non significa di non uccidere gli altri, ma non uccidere nemmeno se stessi. Quindi sono morti in un atteggiamento di disobbedienza, il che non significa che uno sia andato sicuramente all'inferno, ma sicuramente dovrà espiare questa scelta sbagliata che ha fatto, perché è contravvenuto alla volontà di Dio. La nostra preghiera questa sera, proprio perché è fatta nel contesto dell'Eucaristia, in questa ricorrenza, risulta particolarmente efficace per aiutare i defunti nel loro cammino di purificazione. Quindi noi questa sera, ecco, la nostra preghiera, il nostro ritrovarci insieme, ha sicuramente comunica un aiuto spirituale nei confronti dei defunti. Il salmo responsoriale mette sulle nostre labbra una bella preghiera di guarigione spirituale. Ora, il salmo, la seconda lettura e il Vangelo ci aiutano invece a riflettere maggiormente sulla dimensione della guarigione spirituale. Dice: allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica, perdona tutti i miei peccati. Vedete, io l'invito che vi faccio, questi due versetti, scriveteveli su un foglietto. Io vi dico la verità. Oggi, con la questione che c'era anche la messa questa mattina, non ho avuto proprio il tempo, se no l'avrei scritto, avrei fatto un fogliettino e ve l'avrei messo a disposizione. Tra l'altro non sono riuscito nemmeno a fare un'altra cosa che ci tenevo tanto, cioè nella veglia del 31, come siamo soliti fare, abbiamo dato un fogliettino, ecco, dove era riportata una preghiera che riguarda la beatitudine della misericordia, beati misericordiosi perché troveranno misericordia, che io invito a fare nell'arco di tutto quest'anno per acquisire questa virtù nel nostro cuore. Ecco, praticamente ce ne sono poche di queste preghiere, ne sono avanzate, non ho avuto il tempo materiale, perché qui, ecco, non mi posso dividere in sei, e per cui le metterò a disposizione poi lì in fondo sull'espositore da sabato prossimo. Quindi anche se non le prendete questa sera, saranno disponibili. E quindi quella preghiera per acquisire la beatitudine, che riporta sul retro una preghiera come tutti gli anni, uno schemino, ma cose molto semplici, molto veloci, dove uno chiede per un anno l'intercessione di un santo. Allora, durante la veglia chi era presente ha pescato, se così si può dire, da un cestino il nome di un santo che lo accompagnerà. Quelli che non erano presenti, sceglietevi un santo chiunque, ecco, che vi è simpatico, e pregatelo con quella preghiera tutto l'anno e vedrete che quel santo vi aiuterà. E cercate anche di conoscerlo un po', questo santo, di leggervi una biografia, qualche scritto, e questo vi può aiutare soprattutto in una chiave di conversione, di guarigione spirituale. Quindi anche questo, questi piccoli suggerimenti sono preziosi per progredire in un cammino di maturazione della nostra fede. Ecco, questi invece, questi versettini, questi quattro emistichi di questa strofa, io vi inviterei a scriverveli su un foglietto e a recitarli per il mese di novembre. Ecco, no, quella è per tutto l'anno. Questi basterebbe per il mese di novembre fino al prossimo appuntamento del primo sabato di dicembre. È una preghiera che sicuramente è una preghiera ispirata. Sono un versetto di una strofa di un salmo, del Salmo 26, se ricordo bene, che può aiutare per progredire in questo cammino di guarigione spirituale. La seconda indicazione, sempre a riguardo della nostra intenzione, la ricaviamo dalla seconda lettura, tratta dal capitolo 8 della lettera di San Paolo ai Romani. In quanto figli di Dio, dobbiamo rivolgerci con fiducia e confidare al Padre con semplicità, chiedere il suo aiuto. A questo riguardo penso sia importante leggere con attenzione questo libretto che ho messo a disposizione dal 31, quindi è una cosa recentissima. Questo è il titolo, è Il Padre parla ai suoi figli. Si tratta anche questo di una rivelazione che è stata fatta a una suora che è vissuta il secolo scorso, Suor Eugenia Elisabetta Lavasio, di cui c'è anche la biografia. Ho messo per iscritto questa piccola biografia che secondo me può aiutare sia il libretto della vita della suora, può aiutare a capire il messaggio del padre. Il messaggio del padre, secondo me, è un testo che ci può molto aiutare a progredire in una guarigione spirituale proprio nei confronti della nostra relazione personale con il Padre, con Dio Padre. Ecco, guardate, io non sono, potrebbe sembrare, no, a qualcuno, dice, ma qui Padre Felice è uno che va a cercare le cose. Ecco, io sono radicato nella Sacra Scrittura. Però non disprezzo, anzi apprezzo, quei contributi collaterali che mi possono aiutare a comprendere meglio la parola di Dio e a vivere una relazione più profonda con le tre divine persone. Quindi, ecco, la nostra fede si fonda sulla parola di Dio che è trasmessa attraverso la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione. Questo è che su questo fondamento è elaborata la dottrina della fede a cui noi possiamo accedere attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi su questo non si discute, è lì tutta, diciamo, tutto quello che dobbiamo conoscere per diventare santi e per vivere bene la nostra vita. Però poi ci sono tanti altri apporti che non dobbiamo disprezzare, che ci possono aiutare a progredire nel cammino della nostra conoscenza di Dio. Perché in effetti, se così si può dire, non sono molte le persone che vivono una relazione veramente filiale nei confronti del Padre, di Dio Padre. Dio è pensato in maniera molto, diciamo, trascendente, come il principio creatore di tutte le cose, in una maniera un po' di natura, chiamiamola, filosofica. E invece attraverso Gesù noi veniamo a conoscere il volto paterno del Padre, al quale Gesù dice: voi dovete rivolgervi come mi rivolgo io al Padre, chiamandolo Abba, papà. Ecco, come un buon padre, come un padre pieno di attenzioni, pieno di cure nei nostri confronti, che ci vuole un immenso bene. Ecco, noi abbiamo un po' più l'idea di Dio giudice, ma è una proiezione nostra. Ecco, noi tante volte abbiamo un'idea di Dio che ce la costruiamo noi. Poi non parliamo oggi di tantissime persone che si fanno la religione personale ad uso e consumo, cioè prendono qualcosa dalla scrittura magari e poi ci aggiungono, ci tolgono, quello non mi va bene, quello, e allora poi, ecco, tutta questa mescolanza di idee, questi minestroni che sono il frutto della New Age, di queste culture postmoderne che non sono culture, sono sottoculture, dove, ecco, ci sono degli eventi, sono delle forme sincretistiche, panteistiche, gnostiche, dove, ecco, di verità non c'è più niente, perché poi in fin dei conti c'è il concetto dell'energia, l'energia positiva, bisogna favorirla per stare meglio, tutto. È l'uomo che a un certo punto si salva da solo, e guardate che questa è la negazione della redenzione, perché l'uomo si perde da solo, viene salvato da Dio. E guardate, oggi come oggi c'è molto questo concetto, no? Tant'è vero che in queste ideologie, che sono vere ideologie, dietro al quale sta l'azione dello spirito del male, chiaramente, ecco, si dice: tu fai come ti senti, segui il tuo sentimento, sei cristiano, rimani cristiano, però aggiungi questo, aggiungi quello, non c'è bisogno di conversione, non c'è bisogno di... Ecco, la verità non c'è più, è tutto un coacervo di tante cose che, per cui... Ecco, io parlavo con una persona anche che ha un rapporto di parentela, la quale mi diceva: io amo tantissimo Gesù, e poi dice: tanto quando muoio poi mi rincarnerò. Ecco, capite come si fa? E dice: ah, quando muoio già lasciato scritto che le mie ceneri, che io sia cremata, le ceneri buttate in mare. Come si fa a amare tanto Gesù a farsi il programma della cremazione, della dispersione delle ceneri, a pensare di rincarnarsi? E capite che c'è di tutto messo dentro. Ecco, non fa paura una confusione di questo tipo, veramente fa paura. E la gente vive in questo marasma, e magari a un certo punto trova anche una sua, chiamiamola, relativa pace. Ecco, ma è proprio una pace fittizia, non è una pace vera, perché la pace vera è frutto dell'azione, della grazia dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo è spirito di verità, non di menzogna, di confusione. Un percorso di guarigione spirituale ordinariamente si sviluppa nel tempo, quindi uno non può dire: vado a una messa all'eremo di Sant'Alberto di guarigione spirituale, e no, non basta una messa, non basta forse nemmeno un anno di queste messe, forse ce ne vuole anche di più, cioè è un cammino, è un percorso che si deve fare nella vita. E questo tempo può essere caratterizzato da prove, da sofferenze, da incomprensioni, da tanti ostacoli, anzi, questo è comprovato. Se una persona diciamo, è malata spiritualmente e non lo sa, lo ignora, non dico che vive bene, perché dentro avverte un certo quale disagio, però non è presa di mira dal diavolo, perché il diavolo gli sta bene che una persona viva lontana dai sacramenti, lontana da Dio, non preghi, non lega la Sacra Scrittura, tantomeno non venga a Sant'Alberto. Ecco, per venire a Sant'Alberto uno deve passare tante barriere, ci sono dei punti di blocco, ecco, dei punti di blocco. Ma voi ci ridete sopra, ma una volta io con una persona che era disturbata forte, io sono andato lungo la strada di Sant'Alberto con tanto di acqua santa, eccetera, e questa persona vedeva, ecco, e mi diceva i punti dove c'erano tutti questi diavoli, che erano tutti abbracciati uno insieme all'altro, facevano catenaccio per impedire alle persone di venire. Sembrano barzellette, ma non sono barzellette. Ad esempio, il primo ostacolo è al cimitero, per incominciare la strada, e è confermato da persone che mi hanno detto: guarda, io ci tenevo tantissimo a venire a Sant'Alberto. Quando sono arrivato al cimitero, io non so perché, sono andato sul piazzale, ho girato con la macchina e me ne sono tornato a casa. Guarda, e che cosa c'è in fondo? C'è, non si vede, ma c'è. Poi ce n'è a metà strada, ce n'è per venire qui. Quindi bisogna essere proprio determinati, ecco, con tanta buona volontà, ecco, per superare tutti questi ostacoli. E se uno deve andare in un'altra chiesa, non succede. No, non ci sono, sono qui. Evidentemente sono qui perché qui si fa un discorso che non si fa dalle altre parti. E allora uno deve essere armato, ecco, spiritualmente, e quando, ecco, uno comincia, quando è a casa, parte, incomincia a dire delle Ave Marie, comincia a invocare l'angelo custode, a farsi strada, e angelo custode, vai avanti e togli le barriere, e allora poi arriva, quando uno arriva qui, e così fa il segno della croce, dice un'Ave Maria, Signore ti ringrazio che sono arrivato. Ecco, è così, eh? Io la faccio un po' sullo scherzoso, ma veramente le persone hanno delle difficoltà che non sono normali, non sono normali. Uno dice, vabbè, una circostanza, una coincidenza, ma no. Ecco, o la macchina non parte, andava sempre bene, la macchina non parte, ecco. Sì, ma io ci credo. Sì, ma le macchine non partono, si buca una gomma, succede un incidente, magari roba da poco, tanto per rallentare, per frenare, per ostacolare. Quindi uno si sente poco bene, ecco, sente poco bene così improvvisamente quando è a casa. E poi magari si mette a piovere, uno dice, ora viene qui, ecco, se io vado a Sant'Alberto succede come a Valencia. E no, non è possibile, dico, ora sulla strada di Sant'Alberto, tra l'altro qui siamo anche in pendenza, quindi possiamo stare tranquilli che quando siamo qui a Sant'Alberto le alluvioni magari possono colpire Sestri, un po' di anni fa l'hanno colpita Sestri, ma qui l'acqua non si può fermare, perché o va da una parte del monte o va dall'altra parte, siamo sul crinale, quindi possiamo stare tranquilli. Ecco, poi quindi io ci possiamo anche fermare qui 2 o 3 giorni per aspettare che le acque scendano e per tornare a casa, ecco, per così. Allora, ci può essere di aiuto per non scoraggiarci ciò che dice San Paolo: le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Quindi Ci sono delle sofferenze nella vita, però devono essere affrontate anche con quello spirito di speranza, di fiducia, dice, vabbè, tribolo un po'. Ecco, tribolo un po', però poi io quando c'è le persone particolarmente tribolate, non è che sia sempre molto compreso, però dico, guarda, non disperarti, tanto si muore. E la gente dice, ma io... però dico, guarda che... io dico, guarda, tu sei proprio un po' tanto tribolato in questo momento. Però poi, questa tribolazione durerà ancora 50 anni? No, sta tranquillo che viene il momento che finisce. E poi c'è la gloria che è straordinaria, secondo quello che dice San Paolo. Quindi uno a un certo punto dice, vabbè, portiamo un po' di pazienza, tanto questo non è una cosa eterna. La speranza della gloria... Guardate che non delude la speranza della gloria, perché non è una illusione, perché è fondata sullo Spirito Santo che ci è stato dato al battesimo. Quindi speranza della gloria è una cosa certa, non dobbiamo, dovremo coltivarla questa speranza della gloria. Ieri abbiamo celebrato la solennità di tutti i santi. I santi sono quelle persone che ci testimoniano come si possa arrivare alla gloria, con una vita buona, con una vita giusta davanti a Dio. Hanno raggiunto queste persone la meta. La speranza della gloria ci permette di portare la croce non solo con le nostre forze, ma sostenuti dalla forza di Dio. Tutti infatti, pur redenti spiritualmente e resi partecipi della redenzione attraverso il battesimo, aspettiamo la redenzione del nostro corpo insieme all'intera creazione. Quindi è chiaro, no? Ecco, la nostra umanità, soprattutto legata alla nostra creaturalità corporea, è ancora soggetta alle tentazioni, è soggetta alla sofferenza fisica, alla sofferenza morale, a tutti quei limiti che sono il retaggio purtroppo del peccato originale, ma di una vita temporale, ecco, vissuta, ecco, nello spazio e nel tempo. Un terzo elemento importantissimo che ci può aiutare in un cammino di guarigione spirituale è l'esercizio della carità materiale e spirituale nei confronti del prossimo, e quanto ci viene illustrato nel Vangelo tratto dal capitolo 25 di San Matteo. Ogni opera buona, ogni gesto di carità, ogni atto d'amore, può essere un sorriso, una parola, un dono, l'ascolto, il consiglio, la condivisione del tempo e delle risorse per venire incontro alle necessità di qualcuno, Gesù le ritiene fatte a Lui, anche se noi non ne siamo consapevoli. Perché sia che ha fatto il bene, sia che ha fatto il male, nel racconto evangelico, non si rendeva conto che quel bene e quel male era fatto direttamente al Signore. Bisogna fare a proposito attenzione, perché in questo ambito credo tutti ci troviamo un po' omissivi, cioè magari una persona, ecco, io ne ho sentito delle volte, no? Ecco, quando faccio i colloqui con le persone, magari le invito a confessarsi, eccetera, magari dopo, ecco, la persona dice, ma io non ho fatto niente di male. Il problema è che nella vita bisogna fare tutto il bene possibile, perché non fare qui quelli che vanno all'inferno non sono gente che ha fatto del male. Non si dice voi adulteri, voi assassini, voi idolatri, voi empi, lontano da me nel fuoco eterno. No, non si dice. si dice che queste parole sono dette a quelli che non hanno fatto il bene che avrebbero potuto fare. E questo deve un po' essere preso sul serio, perché tante volte noi siamo un po' trascurati. Dobbiamo a questo riguardo fare veramente un percorso di conversione. Il messaggio che fa riflettere del Vangelo di oggi è che è escluso dal regno non colui che ha fatto del male, ma chi non ha fatto quel bene che avrebbe potuto fare. Io per primo, nonostante la vocazione sacerdotale e monastica, mi confesso molto omissivo. Io cerco di fare quello che posso, però mi rendo conto che potrei fare ancora di più, che ci sono tante piccole cose, ecco, che uno trascura. E allora tutti a questo riguardo dovremmo un po' cambiare. Piccole cose, ma che rivelano ancora il nostro egoismo, il nostro mettere il nostro io prima degli altri, l'attaccamento a certe cose materiali, oppure il nostro orgoglio, tanti altri aspetti, tratti della nostra personalità che dovrebbero essere modificati. Qualcuno potrebbe obiettare sicuramente: ma siamo uomini. Sì, è vero, ma nel Vangelo sta scritto anche: siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, in Matteo. E in Luca si dice: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Allora, è vero, non dobbiamo, per così dire, crearci un alibi dicendo: ma noi siamo uomini. Beh, siamo uomini, ma anche Gesù, figlio di Dio, ha assunto una natura umana e nel corso della sua vita terrena ha vissuto, non aveva il peccato che abbiamo noi, ma ha vissuto i nostri limiti, doveva mangiare, doveva bere, doveva dormire, e ci ha mostrato come vive un figlio di Dio. Quindi noi dobbiamo assomigliare a Lui, cercare di fare quello che ha fatto Lui secondo la nostra vocazione, le situazioni nelle quali noi ci troviamo a vivere. A questo punto credo che tutti ci dobbiamo riconoscere bisognosi, molto bisognosi di guarigione spirituale. Non dobbiamo dire, ecco, i malati spiritualmente sono le persone particolarmente oppresse dal maligno. Certo, quelli sono i malati gravi, ecco, i malati gravi. Ma i malati sono anche quelli che riconoscono, e è una grazia riconoscere, che ci sono ancora tante cose che devono essere guarite, che devono essere superate nella propria vita. E quindi dobbiamo implorare lo Spirito Santo con umiltà e perseverare per poter progredire nel nostro cammino di conversione e di santificazione. Sia lodato Gesù Cristo. Padre, noi vogliamo lodarti e ringraziarti per la tua parola che ci rende edotti della nostra responsabilità che abbiamo nei confronti tuoi e del desiderio che tu hai, che noi viviamo veramente una relazione filiale nei tuoi confronti. Preghiamo insieme, diciamo: Padre, sia fatta la tua volontà. Vogliamo pregare, o Padre, per l'umanità intera, per tutti gli uomini, perché illuminati dallo Spirito Santo possano giungere alla conoscenza della verità che è Cristo Signore, e attraverso la fede e attraverso la carità possano beneficiare del dono della salvezza. Noi ti preghiamo. Vogliamo pregare, o Padre, per la Chiesa, perché sia sempre più madre e maestra di vita per gli uomini di tutti i tempi, indicando attraverso la tua parola, ecco, la via del bene, della giustizia, della verità e della pace che conduce al regno di Dio. Noi ti preghiamo. Vogliamo pregare per tutti i cristiani, perché siano sempre più consapevoli della dignità che inerisce il loro essere figli di Dio, acquisito attraverso la grazia del battesimo. Noi ti preghiamo. Vogliamo pregare, Padre, per tutte le persone che sono malate spiritualmente, in cui noi ci ritroviamo anche, che abbisognano di un aiuto particolare dello Spirito Santo per progredire nella giustizia, nella verità, nell'amore, per essere fortificati contro le tentazioni, per non assecondare lo spirito del mondo e lo spirito del male. Noi ti preghiamo. Vogliamo pregare questa sera in particolare per tutti i defunti, per tutte le anime del purgatorio, in particolare per coloro che fanno parte della nostra famiglia, della nostra parentela, coloro che sono morti in queste condizioni particolarmente sfavorevoli, perché improvvisamente, accidentalmente, violentemente, perché possano, attraverso la nostra preghiera, la preghiera di suffragio della Chiesa, essere aiutati nel loro cammino di purificazione e giungere alla comunione beata con te. Noi ti preghiamo.
Padre,
accogli, o Padre, la preghiera della tua Chiesa, manifesta nella nostra vita la potenza della tua grazia, donaci la tua pace. Te lo chiediamo in comunione con gli angeli santi, confidando nell'intercessione potente di Maria, che ora invochiamo.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ora ci sediamo, prendiamo il foglietto che è sulle panche. Chi non ce l'avesse vi viene dato, vi viene messa anche a disposizione una penna, qualora non ce l'aveste. Poi, tanto, quando si fa la raccolta delle intenzioni dell'offerta, la si può depositare nello scomparto delle intenzioni, in modo tale che tutti possano fare la loro intenzione per iscritto. Chiaramente, quando uno partecipa alla messa, non è che deve portarsi i foglietti, formula le proprie intenzioni mentalmente. Il Signore le vede, anzi, bisognerebbe prepararle le intenzioni, arrivare già all'Eucaristia con l'intenzione che si vuol presentare al Signore. Ecco, pregare per un vivo, per un defunto, per una situazione, per se stessi, per gli altri. Pregare come espressione di ringraziamento, come espressione di pentimento. Ecco, c'è un'infinità di intenzioni che dobbiamo mettere nella Eucaristia. Allora, possiamo scrivere così: Padre, Nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria, io ti offro. Qui siamo, facciamo un'intenzione generica per i defunti. Ti offro tutti i defunti, morti improvvisamente, accidentalmente e violentemente. Quindi abbiamo offerto i morti. Poi, e ti offro qui, possiamo elencare una serie di nomi di persone che noi riteniamo abbiano particolarmente bisogno di guarigione spirituale, di essere sostenute dallo Spirito Santo per la loro liberazione dal male, superamento di certe dipendenze che negative che possono essere presenti nella loro vita. Ti offro, mettiamo i nomi. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista, perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa, come sempre, per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Thank you.
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale, questo potete anche poi conservarlo per voi, per usarlo nelle altre celebrazioni, non solo qui a Sant'Alberto, al momento che precede la liturgia eucaristica propriamente detta. Ecco, fino adesso abbiamo celebrato la liturgia della parola, che inizia ora con l'offertorio liturgia, la liturgia eucaristica. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo per i tuoi fedeli e per tutti coloro che riposano in Cristo, per questo mirabile sacrificio, liberati dai vincoli della morte, possono conseguire la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifugia a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai Tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, e ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo in onore dello Spirito Santo, ti preghiamo per i defunti della famiglia Gaggiero, per il defunto Andrea, il defunto Vincenzo, i parenti e conoscenti defunti di Margherita e poi per tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Grazie.
O Padre, per i tuoi fedeli defunti, perché purificati dai misteri pasquali partecipino alla gloria della risurrezione futura. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Potete sedervi un attimo per alcuni avvisi. Ecco, ricordo che domani è la domenica 3 novembre, la prima domenica del mese, alle ore 10, la Santa Messa per i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio, con l'offertorio in genere alimentare. Sabato prossimo, 9 novembre, secondo sabato del mese, alle ore 17, la Santa Messa vigiliare vespertina per la guarigione degli infermi con la benedizione personale. Ecco, chi non ce l'avesse, vi vengono distribuiti i calendarietti delle celebrazioni ordinarie e particolari del mese di novembre. E ricordo che sono disponibili, ecco là in fondo, ecco da Paolo, il messalino sulla tua parola del mese di novembre-dicembre, siamo all'inizio del mese di novembre. Questo strumento è di fondamentale importanza per portare avanti un cammino di guarigione spirituale e, per così dire, alimentare quotidianamente la nostra fede, l'ascolto della parola di Dio e facendone con proprio nutrimento per la nostra vita. Quindi chi non ce l'ha se lo procuri, perché è particolarmente importante. Ricordo poi il manoscritto del Purgatorio di Suor Maria della Croce, che ci può aiutare a avere un'idea un pochettino più realistica della realtà della vita dopo la morte in una logica soprannaturale, la biografia per la gloria del Padre del Suor Eugenio Ravasio, che ha avuto queste rivelazioni da parte del Padre, e il librettino Il Padre parla ai suoi figli, che ritengo possa essere veramente di aiuto per crescere in una relazione più autentica, ecco, più vera, nei confronti di Dio Padre, che poi è a fondamento di tutta la nostra relazione con la Santissima Trinità. Ora benediciamo i panini, questa benedizione vale anche per l'acqua, il sale, l'olio che i fedeli possono aver portati con loro. I panini benedetti sono un dono che la Chiesa ci fa per portare la grazia di Dio in quei contesti dove diventa difficoltoso l'accesso ai sacramenti. Allora, ci sono persone che si trovano in situazioni di particolare lontananza da Dio, che è bene che si astengano dai sacramenti fin tanto che non aggiustano, se cosa si può dire, la loro posizione, ma possono beneficiare della grazia dei sacramentali. Quindi il panino benedetto può essere consumato lecitamente da tutti, mentre per ricevere i sacramenti bisogna venire in chiesa e partecipare all'Eucaristia, confessarsi a seconda di ciò che si ha bisogno. Il panino benedetto può arrivare in qualsiasi luogo a condizione che ci sia qualcuno che lo porti. Quindi tutti noi che beneficiamo dei sacramenti dovremmo diventare mediatori dei sacramentali nei confronti delle persone anziane, malate, che non escono più di casa, di tutte quelle persone che sono ancora, io ho dei contatti con situazioni di questo genere, persone che si trovano in case di riposo dove non viene celebrata l'Eucaristia, o anche in case di riposo dove vi è ancora più grave questo, ancora più grave, dove nei giorni di domenica chiaramente viene celebrata l'Eucaristia, perché sono strutture che fanno riferimento a un'istituzione religiosa. I malati non vengono portati dagli operatori sanitari in chiesa, nella cappella, ad assistere alla messa. Perché? Per trascuratezza. Per trascuratezza. Queste sono omissioni gravi, gravi. Perché le persone potrebbero avere tanto aiuto dalla grazia di Dio e viene trascurato. Mi direte, ci sono delle trascuratezze ancora più gravi in tanti ambiti. Non so se avete letto una notizia che a me mi ha veramente colpito, di quel signore che doveva subire un intervento per un cancro alla prostata e si è trovato amputato l'avambraccio destro. Capite? Uno va, ecco, per togliersi un problema alla prostata e gli tagliano un braccio. Ora come faranno? Io non lo so. Se anche questo, ecco, richiederà un risarcimento di 1 milione di euro, che secondo me è uno sputo di fronte a un braccio, dico la verità, quella persona lì rimane handicappata per tutta la vita. Ecco, voi capite, queste sono delle cose che non dovrebbero proprio succedere, però succedono, purtroppo, succedono. Sono cose gravissime, ecco, non si può giocare sulla pelle. Poi magari ci saranno sempre, ecco, chi dice, ma io non avevo chiaro che non è stato intenzionato, però, gente, gli errori di questo tipo, ecco, uno si deve ben sincerare di che cosa un malato è affetto e quale è il suo disturbo. Vabbè. Allora, i sacramentali. I sacramentali ci possono aiutare e noi dobbiamo farci mediatori di questa grazia nei confronti delle persone anziane, persone malate, persone che sono nei ricoveri, bambini che non hanno ancora ricevuto la Santa Comunione, ecco, tante categorie di persone, anche persone che si conoscono, che non si conoscono. È un gesto di carità, è un gesto di amore che penso ben difficilmente sia rifiutato, e se consumato con un briciolo di fede, facendo quella preghiera che è annessa a ogni confezione del panino, ecco, può aiutare una persona. Per cui accogliamo con gratitudine questo dono, che comporta del lavoro qui a Sant'Alberto, perché i panini vanno confezionati, vanno messi nei sacchetti, va stampati i biglietti, vanno sigillati i sacchetti, c'è tanto lavoro dietro a questa cosa qua. Per cui è un lavoro che è fatto con amore e che è fatto per il bene delle anime, ecco, non per, ecco, fini di lucro, di guadagno, di altre cose. Tra l'altro, ecco, sarà 10 anni che noi facciamo i panini. Abbiamo dato un'indicazione di un'offerta così, ecco, per la copertura delle spese. In questi 10 anni la farina costa il doppio, il rotolo di plastica per fare i sacchetti costava 50 euro 10 anni fa, ora ne costa 100, però noi abbiamo sempre lasciato, ecco, quindi non è, i panini benedetti non sono un business, sono una grazia di Dio che il Signore mette a nostra disposizione. Dopo la benedizione dei panini daremo la benedizione conclusiva della Santa Messa, dopodiché faremo un canto per chiudere la diretta, poi invocheremo lo Spirito Santo su di me e poi chi lo desidera verrà nella Cappella di Sant'Alberto per ricevere la benedizione personale con l'imposizione delle mani. Tanto prepariamo il cestino, fatto tutto, preparato tutto, la carta, rotolo, tutto bene. Ecco, è in modo tale che facciamo anche questo, che non è un gesto così, ecco, è una benedizione. È una benedizione che recupera quel gesto che Gesù faceva per guarire i malati e liberare le persone oppresse dal male e che ha detto agli apostoli di fare altrettanto. Noi non facciamo altro che, facendo questo, un atto di obbedienza. Mi direte, ma perché lo si fa solo a Sant'Alberto? Lo si fa anche in qualche altra chiesa. Prima, tempi passati, si faceva solo qui. Si fa in qualche altra celebrazione particolare, ma è una cosa che dovrebbe essere di ordinaria amministrazione, perché il Signore ha dato questo incarico alla Chiesa, di andare a predicare il Vangelo, ecco, di annunciare la buona novella, di guarire i malati, di liberare le persone oppresse dal male, ecco, e ha detto di farlo gratuitamente, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Allora noi vogliamo solo obbedire ai comandi del Signore e se crediamo che invocando lo Spirito Santo sul pane e sul vino, essi sono diventati il corpo e il sangue di Cristo, analogamente crediamo che invocando lo Spirito Santo sui panini, questi acquistano una virtù di grazia che è proporzionata alla fede di coloro che li consumano. Quindi c'è una differenza sostanziale fra il sacramento e il sacramentale. Comunque sono accomunati dalla comunicazione di una grazia di salvezza, quindi di guarigione fisica, psicologica e spirituale. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con briciole di fede possano essere fortificati nella fede, nella speranza, nella carità, nel contrastare le tentazioni, essere messi in condizione di cogliere maggiormente la verità del tuo amore, la verità della realtà delle cose e messi in condizione di distinguere, discernere, ecco, le cose buone dalle cose cattive, tenere lontano le cose cattive e fare, praticare le cose buone. E perché attraverso questi sacramentali possiamo tutti crescere nella santità, nell'amore verso Dio e verso il prossimo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di essi e con essi rimanga sempre. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.